Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Quinta puntata.
Nonno, bello mio, stai zitto. Vuoi che non sappia quel che ti piace e quel che non ti piace? Conosco bene i tuoi gusti io e come tu la pensi. Quante volte non m'aveva detto così Dida mia moglie e io, imbecille, non ci avevo fatto mai caso. Ma sfido che ella conosceva quel suo Gengè più che non lo conoscessi io. Se l'era costruito lei e non era mica un fantoccio, semmai... Il fantoccio ero io. Sopraffazione? Sostituzione? Ma che? Per sopraffare uno bisogna che questo uno esista e per sostituirlo bisogna che esista ugualmente e che si possa prendere per le spalle e strappare indietro per mettere un altro al suo posto. Dida, mia moglie, non m'aveva né sopraffatto né sostituito. Sarebbe sembrata a lei al contrario una sopraffazione o una sostituzione se io, ribellandomi e affermando comunque una volontà di essere a mio modo, mi fosse tolto dai piedi quel suo Gengè. Perché quel suo Gengè esisteva, mentre io per lei non esistevo affatto, non ero mai esistito. La realtà mia era per lei in quel suo Gengè che ella s'era foggiato, che aveva pensieri e sentimenti e gusti che non erano i miei e che io non avrei mai potuto minimamente alterare senza correre il rischio di diventare subito un altro che ella non avrebbe più riconosciuto, un estraneo che ella non avrebbe più potuto né comprendere né amare. Purtroppo non avevo mai saputo dare una qualche forma alla mia vita. Non mi ero mai voluto fermamente in un modo mio proprio e particolare, sia per non avere mai incontrato ostacoli che suscitassero in me la volontà di resistere e di affermarmi comunque davanti agli altri e a me stesso, sia per questo mio animo disposto a pensare e a sentire anche il contrario di ciò che poc'anzi pensava e sentiva, cioè a scomporre e a disgregare in me con assidue e spesso opposte riflessioni ogni formazione mentale e sentimentale, sia infine per la mia natura così inchinevole a cedere, ad abbandonarsi alla discrezione altrui, non tanto per debolezza, quanto per noncuranza e anticipata rassegnazione ai dispiaceri che me ne potessero venire. Ed ecco intanto che me ne era venuto. Non mi conoscevo affatto. Non avevo per me alcuna realtà mia propria. Ero in uno stato come di fusione continua, quasi fluido, malleabile. Mi conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che mi avevano data. Cioè vedevano in me ciascuno un suo Moscarda, che non ero io, non essendo io propriamente nessuno per me. Tanti Moscarda, quanti essi erano, e tutti più reali di me, che non avevo per me stesso, ripeto, nessuna realtà. Gengè, sì, l'aveva per mia moglie Dida, ma non potevo in nessun modo consolarmene perché va sicuro che difficilmente potrebbe immaginarsi una creatura più sciocca di questo caro Gengè di mia moglie Dida. E il bello, intanto, era questo, che... non era mica senza difetti per lei quel suo Gengè, ma ella glieli compativa tutti. Tante cose di lui non le piacevano perché non si era costruito in tutto a suo modo, secondo il suo gusto e il suo capriccio, no, ma a modo di chi allora? Non certo a modo mio, perché io, ripeto, non riuscivo davvero a riconoscere per i miei pensieri i sentimenti, i gusti che ella attribuiva al suo Gengè. Si vede dunque chiaramente che glieli attribuiva perché, secondo lei, Gengè aveva quei gusti e pensava e sentiva così a modo suo, c'è poco da dire, propriamente suo, secondo la sua realtà, che non era affatto la mia. La vedevo piangere qualche volta per certe amarezze che egli, Gengè, le cagionava. Egli, signori, se le domandavo, ma perché, cara, mi rispondeva, ah, me lo domandi, ah, non ti basta quello che mi hai detto orora, io, tu, sì, sì, tu, ma quando mai, che cosa? Trasecolavo. Era manifesto che il senso che io davo alle mie parole era un senso per me. Quello che poi essi assumevano per lei, quali parole di Gengè, era tutt'altro. Certe parole che, dette da me o da un altro, non le avrebbero dato dolore, dette da Gengè la facevano piangere, perché in bocca di Gengè assumevano chissà quale altro valore e la facevano piangere. Sì, signore. Io dunque parlavo per me solo. Ella parlava col suo Gengè e questi le rispondeva per bocca mia in un modo che a me restava al tutto ignoto. E non è credibile come diventassero sciocche, false, senza costrutto tutte le cose che io le dicevo e che ella mi ripeteva. Ma come, le domandavo? Io ho detto così. Sì, Gengè mio, proprio così. Ecco. Erano di Gengè suo quelle sciocchezze, ma non erano sciocchezze, tutt'altro, era il modo di pensare di Gengè, quello. E io? Ah, come lo avrei schiaffeggiato, bastonato, sbranato, ma non lo potevo toccare, perché, nonostante i dispiaceri che le cagionava, le sciocchezze che diceva, Gengè era molto amato da mia moglie Dida. Rispondeva per lei. Così com'era, all'ideale del buon marito, a cui qualche lieve difetto si perdona in grazia di tante altre buone qualità. Se io non volevo che Dida mia moglie andasse a cercare in un altro il suo ideale, non dovevo toccare quel suo Gengè. In principio pensavo che forse i miei sentimenti erano troppo complicati, i miei pensieri troppo astrusi, i miei gusti troppo insoliti e che perciò mia moglie spesso, non intendendoli, li travisava. Pensavo, insomma, che le mie idee e i miei sentimenti non potessero capire se non così ridotti e rimpiccioliti nel cervellino e nel cuoricino di lei e che i miei gusti non si potessero accordare con la sua semplicità. Ma che? Non li travisava lei? Non li rimpiccioliva lei i miei pensieri, i miei sentimenti? No. Così travisati, così rimpiccioliti, come le arrivavano dalla bocca di Gengè, mia moglie Dida li stimava sciocchi, anche lei, capite? E chi dunque li travisava e li rimpiccioliva così? Ma la realtà di Gengè, signori miei, Gengè, quale ella se l'era forgiato, non poteva avere se non di quei pensieri, di quei sentimenti, di quei gusti, sciocchino... Ma carino, oh sì, tanto carino per lei. Lo amava così, carino, sciocchino. E lo amava davvero. Potrei recare tante prove. Basterà quest'una, la prima che mi viene in mente. Dida, da ragazza, si pettinava in un certo modo che piaceva non soltanto a lei, ma anche a me moltissimo. Appena sposata, cangiò pettinatura. Per lasciarla fare a suo modo, io non le dissi che questa nuova pettinatura non mi piaceva affatto. Quando ecco, una mattina, m'apparve all'improvviso in accappatoio, col pettine ancora in mano, acconciata al modo antico e tutta accesa in volto. «Gengè!» mi gridò spalancando l'uscio, mostrandosi e rompendo in una risata. Io restai ammirato, quasi abbagliato. Esclamai, finalmente. Ma subito ella si cacciò le mani nei capelli, ne trasse le forcinelle e disfece in un attimo la pettinatura. Va là, mi disse, ho voluto farti uno scherzo. So bene, signorino, che non ti piaccio pettinata così. Io protestai di scatto. Ma chi te l'ha detto? Dida mia, io ti giuro, anzi che... Mi tappò la bocca con la mano. Ma là, ripeté, tu me lo dici per farmi piacere, ma io non debbo piacere a me, caro mio. Vuoi che non sappia come piaccio meglio al mio Gengè? E scappò via. Capite? Era certa, certissima, che al suo Gengè piaceva meglio pettinata in quell'altro modo, e si pettinava in quell'altro modo che non piaceva né a lei né a me, ma piaceva al suo Gengè, e lei si sacrificava. Vi pare poco? Non sono veri e propri sacrifici questi per una donna? Tanto lo amava. E io, ora che tutto alla fine mi sei chiarito, cominciai a divenire terribilmente geloso, non di me stesso, vi prego di credere, voi avete voglia di ridere, non di me stesso, signori, ma di uno che non ero io, di un imbecille che si era cacciato tra me e mia moglie, non come un'ombra vana, no, vi prego di credere, perché anzi egli rendeva me ombra vana, me appropriandosi del mio corpo per farsi amare da lei. Considerate bene, non baciava forse mia moglie sulle mie labbra, uno che non ero io? Sulle mie labbra? No, che mie! In quanto erano mie propriamente mie le labbra che ella baciava, aveva forse ella tra le braccia il mio corpo, ma in quanto realmente poteva essere mio quel corpo, in quanto realmente appartenere a me se non ero io colui che ella abbracciava e amava. Considerate bene. Non vi sentireste traditi da vostra moglie con la più raffinata delle perfidie se poteste conoscere che ella, stringendovi tra le braccia, assapora e si gode per mezzo del vostro corpo l'amplesso di un altro che lei ha in mente e nel cuore? Ebbene, in che era diverso dal mio questo caso? Il mio caso era anche peggiore, perché in quello, vostra moglie, scusate, nel vostro amplesso si finge soltanto l'amplesso d'un altro, mentre nel mio caso mia moglie si stringeva tra le braccia la realtà di uno che non ero io. Ed era tanto realtà quest'uno, che quando io alla fine, esasperato, lo volli distruggere imponendo invece della sua una mia realtà, mia moglie, che non era stata mai mia moglie, ma la moglie di colui, si ritrovò subito inorridita come in braccio a un estraneo, a uno sconosciuto, e dichiarò di non potermi più amare, di non poter più convivere con me neanche un minuto, e scappò via. Sì, signori, come vedrete, scappò via. Ma voglio dirvi prima, almeno in succinto, le pazzie che cominciai a fare per scoprire tutti quegli altri moscarda che vivevano nei miei più vicini conoscenti e distruggerli uno a uno. Pazzie, per forza, perché non avendo mai pensato finora a costruire di me stesso un moscarda che consistesse ai miei occhi e per mio conto in un modo d'essere che mi paresse da distinguere come a me proprio e particolare, si intende che non mi era possibile agire con una qualche logica coerenza. Dovevo, a volta, dimostrarmi il contrario di quel che ero o supponevo di essere in questo o in quello dei miei conoscenti, dopo essermi sforzato di comprendere la realtà che mi avevano data, meschina per forza, labile, volubile e quasi inconsistente. Però ecco, un certo aspetto, un certo senso, un certo valore dovevo pur averlo per gli altri, oltre che per le mie fattezze fuori della veduta mia e della mia estimativa, anche per tante cose a cui finora non avevo mai pensato. Pensarci e sentire un impeto di feroce ribellione fu tutt'uno. Il nome è sia. Brutto fino alla crudeltà. Moscarda. La mosca e il dispetto del suo aspro fastidio ronzante. Non aveva mica un nome per sé il mio spirito, né uno stato civile. Aveva tutto un suo mondo dentro e io non bollavo ogni volta di quel mio nome a cui non pensavo affatto tutte le cose che mi vedevo dentro e intorno. Ebbene, ma per gli altri io non ero quel mondo che portavo dentro di me senza nome, tutto intero, indiviso e pur vario. Ero invece fuori, nel loro mondo, uno staccato che si chiamava Moscarda, un piccolo e determinato aspetto di realtà non mia, incluso fuori di me nella realtà degli altri e chiamato Moscarda. Parlavo con un amico, niente di strano, mi rispondeva. Lo vedevo gestire, aveva la sua solita voce, riconoscevo i suoi soliti gesti e anche egli, standomi a sentire se gli parlavo, riconosceva la mia voce e i miei gesti. Nulla di strano, sì, ma finché io non pensavo che il tono che aveva per me la voce del mio amico non era affatto lo stesso di quella che egli si conosceva, perché forse il tono della sua voce egli non se lo conosceva nemmeno, essendo quella per lui la sua voce, e che il suo aspetto era quale io lo vedevo, cioè quello che gli davo io guardandolo da fuori, mentre lui, parlando, non aveva davanti alla mente certo nessuna immagine di se stesso, neppure quella che si dava e si riconosceva guardandosi allo specchio. Oddio! E che avveniva allora di me? Avveniva lo stesso della mia voce, del mio aspetto? Io non ero più un indistinto io che parlava e guardava gli altri, ma uno che gli altri invece guardavano fuori di loro e che aveva un tono di voce e un aspetto che io non mi conoscevo. Ero per il mio amico quello che egli era per me, un corpo impenetrabile che gli stava davanti e che egli si rappresentava con lineamenti, a lui ben noti, i quali per me non significavano nulla. Tanto vero che non ci pensavo nemmeno parlando, né potevo vedermeli né saper come fossero, mentre per lui erano tutto, in quanto gli rappresentavano me quale ero per lui, uno tra tanti Moscarda. Possibile? E Moscarda era tutto ciò che esso diceva e faceva in quel mondo a me ignoto. Moscarda era anche la mia ombra. Moscarda se lo vedevano mangiare. Moscarda se lo vedevano fumare. Moscarda se andava a spasso. Moscarda se si soffiava il naso. Non lo sapevo. Non ci pensavo, ma nel mio aspetto, cioè in quello che essi mi davano, in ogni mia parola che suonava per loro con una voce che io non potevo sapere, in ogni mio atto interpretato da ciascuno a suo modo, sempre c'erano per gli altri impliciti il mio nome e il mio corpo. Se non che ormai, per quanto potesse parermi stupido e odioso essere bollato così per sempre e non potermi dare un altro nome, tanti altri a piacere che s'accordassero a volta col vario atteggiarsi dei miei sentimenti e delle mie azioni, pure ormai, ripeto, abituato com'ero a portare quello fin dalla nascita, potevo non farne gran caso e pensare che io, infine, non ero quel nome, e quel nome era per gli altri un modo di chiamarmi, non bello, ma che avrebbe potuto tuttavia essere anche più brutto. Non c'era forse un sardo a Richieri che si chiamava Porcu? Sì, signor Porcu. E non rispondeva mica con un grugnito. Eccomi, a servirla. Pulito, pulito e sorridente rispondeva, tanto che uno quasi si vergognava di doverlo chiamare così.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.